Rockville.
Next station.
Con Sil DJ.
The doors are closing.
E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio. Io viaggio in piedi oggi, treno affollato sul binario di Controradio e anche con il microfono in mano, un po' come i cantanti, no? Insomma, caro il nostro Mirko Roppolo, che invece sei lì comodo nella sala macchina, insomma, a guidare il treno. Come
bello,
stai?
Bello questo tasto. Salve, salve, buongiorno.
Buongiorno.
Che bella. Qui, questo è per spegnere. Ah, ok, questo invece
per spegnere il treno. Sì.
Potrei premere
il tasto per spegnere il treno.
Pericolosissimo.
A proposito, questo treno si autodistruggerà. No, scherzo, il treno si fermerà per le vacanze. Lo mettiamo in deposito dalla settimana prossima. Quindi questa è l'ultima settimana di Rockville. Viaggiamo con il nostro ospite, anche perché poi lo sentirete in altri spazi, mentre per adesso si limita così a tenermi compagnia in questo spazio rock, che poi appunto la settimana prossima si ferma, ma torna ovviamente in autunno a settembre. Quindi vediamo insomma di giocarcela bene questa ultima settimana di rock qui su Controradio, primi pomeriggi insieme come sempre con i grandi eroi del rock, tra cui da chi iniziamo, Mirko?
Ma io direi da lui, da Billy Idol. Tanto tempo che non lo sentiamo.
Sì, insomma, sì. Oddio, lo sentiamo abbastanza spesso.
Ma sì, dai, non mi annoio mai di lui.
No, ci piace lui, i suoi capelli, la sua voce, la sua bocca, tutto quanto. Billy, vai Billy.
Times for you.
more. Billy Idol, troppo magro, ci dice il nostro Roby. Boh, non so, a me sembrava veramente in forma, poi ballava che era una meraviglia.
Era bello atletico lui, eh.
Sì, sì, e dice magro, troppo ossuto e con la testa grossa. Non me ne ero mai accorto, secondo me erano i capelli che erano grossi. Insomma, aveva questa cofana di capelli, però cioè, boh. Vabbè, a me è sempre piaciuto Billy Idol.
Sì, questo pezzo, ma a me personalmente Shock to the System, è che poi come velocità ci siamo, era un altro grande cavallo di battaglia del Billy.
Ah, allora, ci chiede anche ancora Roby, non avete il brano di Billy intitolato John Wayne? Pezzo particolare, ma secondo me, ora ricordo mio, era una specie di inedito John Wayne, aiutami Roby, e magari un giorno lo ascoltiamo. Comunque diciamo è un Billy Idol piuttosto, vero? Infatti, ricordavo bene, è un Billy Idol piuttosto underground, un'altra volta volentieri, ed è vero, è un bel pezzo. E poi qualcuno invece mi manda un altro messaggio sulle vacanze.
Lo
mi
sentiamo,
dai, l'audio.
Dai.
Sì.
No, ma devi andare avanti tutto luglio e tutto agosto, il 15 fare uno speciale, dai.
Uno speciale su Lucille morta.
Fantastico, veramente.
Lucille trasformata in una mummia.
Ma no, dai, secondo me
non ce la posso fare.
Devi battere il record. Ieri parlavamo di record.
Devo battere il record
fare anche
sulla
tu il record.
Quantità di giorni, cioè di fila.
Devi fare 330
puntate. Ma non solo, allora, quindi devo essere qui tutta l'estate, ma devo farmi dalla mattina alla sera, anche la notte.
Va bene, dai.
Va bene.
Deve essere così, eh.
Certo, deve essere così, deve essere sofferenza, se no che gusto c'è, se no che blues è. Allora Mirko, visto che guidi tu, che cosa ci aspetta adesso?
Ci aspetta una formazione che non ha bisogno di essere presentata, perché tra poco festeggiamo il compleanno di uno di loro. E qui veramente, ragazzi, cioè vado a caso, posso andare a caso, tanto
direi che in questo caso in effetti ndokoyokoyo è l'espressione adatta.
Mai si sbaglia,
prego.
Con loro.
Tanti auguri Paul, oggi quanti anni compie Paul McCartney non si sa.
Dobbiamo fare il calcolo.
Aspetta,
Paul McCartney, che tra l'altro è uno dei cantanti, forse il cantante più ricco del mondo, per cui insomma direi altro grande primato per quest'artista che compie gli anni
77. Sono 77 anni, ma senti, secondo diciamo che almeno nella nostra mente lui avrà sempre 64 anni, 64, sì. Del pezzo. Lui ci aveva pensato in anticipo, perché pare che avesse iniziato a scrivere When I'm 64 quando aveva 15 anni. La suonicchiava sul pianoforte del babbo. Bello. E cantava così: quando invecchierò, perderò i capelli, tra tanti tanti anni, mi farai ancora il regalo di San Valentino, gli auguri di compleanno, una bottiglia di vino, capito? Cioè Paul McCartney era già preoccupato di non ricevere i suoi regali quando aveva 64 anni e ne aveva ancora 15.
Geniale.
Quindi insomma il piccolo vecchio Paul McCartney è per noi appunto un eterno 64enne, quindi tanti auguri Paul, volevo dedicargli proprio questa, When I'm 64, perché appunto ne ha 77 ma ne ha sempre avuti.
Eh sì,
64.
When I get older, losing my head, many years from now, I've been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
Eccoci qui con Paul McCartney che appunto oggi compie 77 anni e appunto in realtà è più vecchio di 64, però sembra non perdere i capelli, notava qualcuno.
Beato lui.
Perché insomma
lui
in effetti appunto la prima cosa che dice: quando invecchierò perderò i capelli, bla bla bla, invece i capelli li ha sempre, quindi previsioni sbagliate.
Sembra veramente un ragazzino, qui veramente potremmo farci non so quante puntate su un personaggio così prolisso anche discograficamente, perché poi gli Wings, ricordiamo tutte insomma le varie cose che sono venute fuori anche successive, no?
Certo, è una lunga carriera solista che insomma si trascina, secondo alcuni si trascina proprio ancora oggi, nel senso si trascina sui gomiti. Non è molto apprezzato l'ultimo Paul McCartney, insomma molto pop. Che dire,
però
insomma
dai, è stato anche uno dei primi personaggi a dichiarare pubblicamente di essere vegetariano in tempi non sospetti, per cui dai, ha fatto
è vero,
avanti.
Lui e Linda, no, insomma era una che combatteva contro le pellicce, insomma
sì, si erano battuti per i diritti degli animali, insomma tutta una serie di cose collaterali.
Esatto, ok, allora torniamo invece nei nostri giorni
con il tormentone dell'estate,
vero? Insomma una sottospecie
una specie di tormentone, perché lo ascoltiamo diciamo praticamente ogni giorno. No, poi Lucille prima o poi mi interrogerà e dovrò sapere il testo a memoria.
In the summertime.
Sì, eccolo, è vero.
In the summertime.
Indovinate. In the summertime.
Sei all'ascolto di Rockville, tutti i giorni su Controradio. FM 93.6 98.9.
Qua con David Bowie e la sua Queen Beach, sì, un insomma classico possiamo dire di David Bowie, che ci accompagna anche lui in queste prime calde ore del pomeriggio, e vorrei dire calde soprattutto in questa regia veramente rovente. No Mirko, mi appoggio in questa
Polo Nord teoria. Pensa agli orsi bianchi, non lo so, un momento in cui magari un po' di refrigerio, anche se per finta, però ce l'abbiamo, dai, funziona.
Sì.
Funziona sta
va
cosa
bene
qua.
Non m'hai convinto, comunque andrò avanti sudando. E tra l'altro, appunto, tu stavi gentilmente sventolandomi oggi con Easy Rider. Ogni giorno abbiamo un disco diverso, e un disco diverso che ci serve da ventaglio.
No, però poi li abbiamo ascoltati davvero.
Sì, poi dopo li ascoltiamo. Prima ci sventoliamo, poi li ascoltiamo. Quindi però magari un giro su Easy Rider, eh?
Possiamo farlo volentieri,
anche
insomma.
Perché un giro in moto, in effetti, ecco, quello sì che sarebbe,
quello sarebbe
un refrigerio. Un refrigerio. Olé, olé è il disco del 1976 della Electric Light Orchestra, che oggi va disco d'oro, quindi insomma vuol dire che va venduto parecchie copie, Qui abbiamo un brano insolitamente groovy, almeno fino ad allora, per la Electric Light Orchestra, con questo, diciamo, funky con clavinet, con questo groove che viaggia con gli archi. Insomma, lo ascoltiamo. Il disco, tra l'altro, era uno dei preferiti di John Lennon all'epoca, che aveva soprannominato la Electric Light Orchestra come i Son of Beatles. I Son of Beatles con Showdown, da Olé, oggi disco d'oro. Eccolo qua con tutto il suo groove. She cried to the southern wind, but a love come sono funky, eh? Electric Light Orchestra, vero? Non male, eh? Questo brano Showdown, appunto, John Lennon li definiva proprio in quel periodo come i Son of Beatles, quindi o di qua o di là ai Beatles si va e si torna sempre, non si sa bene come, eh? Comunque, insomma, invece qui prendiamo una strada abbastanza deviante rispetto ai Beatles, perché qui siamo con quelli cattivi.
Cattivi?
Poi
rispetto
cattivi.
Rispetto a loro, tutti puliti.
Sì, nel senso, diciamo, il lato più di perdizione, mm-hmm, del rock, insomma, quello meno rassicurante, quello più pericoloso, quello anche incendiario in senso vero e proprio, perché tu avevi trovato una ricorrenza che riguarda Jimi Hendrix.
Sì, proprio questo è interessante, perché il Festival di Monterey, diciamo, dura 3 giorni e appunto il 18 giugno 66 c'è una scaletta davvero niente male, tra cui ci sono i Grateful Dead, i Buffalo Springfield, gli Who, Jimi Hendrix con la sua Jimi Hendrix Experience, The Mamas and the Papas, che sono un po' più tranquilli effettivamente, però
infatti sono in chiusura
quando
è l'area chill out
per calmare la situazione.
Calmiamoci, ragazzi, esatto.
Cioè, Blues Project, una scaletta niente male per questo palco. E accade il fatto, anzi uno dei fatti che poi lo consacrerà come icona del rock di tutti i tempi, ovvero Jimi Hendrix che incendia la sua chitarra alla fine del concerto, e questo è un gesto che poi lui ripeterà, se non mi sbaglio, Lucille, altre volte.
Sì, e stavo guardando invece questa volta in cui Jimi brucia la chitarra, la distrugge, praticamente stavamo osservando proprio il video, e questo succede nel brano Fire, è abbastanza...
Era facile da dire.
Inevitabile, esatto. 18 giugno 1967. Siamo
qualche
a Monterey.
Qualche tempo fa.
Brucia Fire. Tutto.
Stand next to your fire.
Che bomba questo pezzo, sostenuto ovviamente anche da questa batteria veramente bombarola, e poi vabbè ci fu il fuoco che incendiò quello che restava, insomma, di una parvenza di
chitarra.
Esatto, esatto.
Vabbè. Succedeva a Monterey, questo qui altro che, ragazzi. Poi
oggi
è
a Monterey.
Da lì a poco sarebbero nati tantissimi altri festival dedicati alla musica, e sono stati i primi, oltre quello di Woodstock ovviamente, però questo è stato un altro importante segno nella storia che poi ha dato il via a successive manifestazioni del genere.
Esatto, esatto, incendiari. Allora, invece appunto parlavamo dei 33 giri che noi ogni tanto utilizziamo anche così impunemente per sventolarci, soprattutto in questi giorni difficili, che però insomma si prestano, devo dire, abbastanza bene come formato. Fanno un bel vento.
Sì, sì, fanno un bel vento, insomma, 12 pollici, insomma, bella superficie.
Appunto, ecco, parliamo di superfici, misure, parliamo misure. Di misure, parliamo di formati.
Parliamo un po' di storia, è vero, perché tutto nasce alla fine degli anni 40, nel 1948, la Columbia Records dice di avere fra le mani un prodotto rivoluzionario, ovvero un nuovo formato capace di contenere più canzoni nello stesso spazio. Eh beh, in quegli anni fare questo voleva dire essere molto avanti, perché un 78 giri, avendo la grandezza di 10 pollici, conteneva una canzone per lato, come per i 45 giri che sarebbero nati successivamente negli anni 50. E il 33 giri nasce appunto a fine anni 40 e si diffonde nei primi 50 in Italia, arriva diciamo al grande pubblico, alla grande massa, a partire dal 54 più o meno. Insomma, io ho in collezione dei dischi abbastanza particolari ed escono fuori nomi naturalmente della tradizione del momento, sono tutti a 10 pollici, non sono di vinile, sono ancora di una lega mista, diciamo pure così, adesso sì. Non conosco esattamente la composizione chimica, ma si sente che appunto sono molto più rigidi rispetto poi a quelli che sono usciti 10 anni dopo, e quindi hanno una formazione un po' diversa, e da lì a poi sarebbero nati questi formati, i primi naturalmente in monofonia e poi sarebbe uscita la versione stereo come grande novità.
Senti, vedo che il primo ad avere l'onore di vorticare a 33 giri al minuto fu Beethoven con la sua quinta sinfonia. L'avrebbe mai detto di trovarsi a girare a 33 giri al minuto? Io dico di no.
No, è vero, è vero.
Questo lo produsse la RCA, vedo nel 1931, ti tornano le date, cioè nel senso più o meno, può darsi così vecchio.
La registrazione potrebbe essere sì del 31, poi magari trasposta appunto, su formato.
No, perché infatti tra la grande depressione da quelle parti e la guerra, diciamo che la gente aveva altro a cui pensare che non guardar girare i dischi, quindi è probabile che ci sia stato veramente un punto di pausa, di stand by, e quindi era una situazione diversa quando appunto finalmente la Columbia lanciò il long play in vinile per come lo conosciamo noi. Poi insomma ora ne parliamo anche nel backstage, nel frattempo ci ascoltiamo un bel 33 giri per ricordare giri. Questo momento importante della Columbia Records.
Ma roccheggiantissimo direi, ma alla grande.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space.
Questo sì che è un vero vinile, frigge come un vinile deve fare, cioè frigge proprio tipo in friggitoria, e infatti Jack ci dice così.
Senti come frigge questo vinilino, vinilino, passami cash a pelo.
È sembra di stare davvero in friggitoria, cioè proprio con questo rumore di fondo. sembra che abbiamo messo a friggere i carciofi e invece no, siamo qui a Controradio. Oggi appunto ricordavamo di questo evento della Columbia Records, siamo a Waldorf Astoria, insomma in pompa magna, in grande spolvero, sono tutti lì a bocca aperta, mascelle aperte a vedere appunto il presentare questo, sentire presentare questo, questo formato.
Ce n'è un altro di formati che magari è meno famoso e meno conosciuto per la sua qualità ridotta, che era quello a 16 giri, che aveva la stessa dimensione, aveva il 10 pollici, sarà poi Fred Buscaglione negli anni 50 a utilizzarlo ed altri artisti. Principalmente era nato per gli audiolibri, questo tipo di formato, no? Che penso, ovviamente viaggiando così lentamente durava un casino di tempo.
Tanto, certo, e allora quindi poteva, ci stava dentro
per la voce,
storia ci stava
ci
dentro da addormentarsi piano piano con il
bello,
disco,
col
bello,
discone,
che crepita.
Difficili da trovare, bella. Sono difficili da trovare.
Che bella immagine.
Ma quando ora, li trovi, li lasci lì, perché ovviamente
non le puoi far suonare.
Ci sono ancora i giradischi, si trovano facilmente, perché insomma, quando ci fu l'esploit di questo formato, tutti i giradischi, diciamo quelli un po' più fighi, avevano tutte e quattro le velocità.
Ah, sì,
e
allora, sì, beh, sì, insomma, quindi ci vuole insomma il vero
il vero turntable, quello vero.
Ok, grazie a Mirko per tutte queste preziosissime informazioni e continuiamo a girare, però giriamo sui nostri tempi con Waterboys, il loro nuovo singolo. Ci sentiamo subito dopo le notizie di Popolare Network per la coda del treno di Rockville, a più tardi.
At a basement flat of Portobello Road, in my cowboy hat, down the grove I strode, with my buckled boots and my blue striped pants. I knew how to groove, I didn't know how to dance. A teenage rockabilly coat from Johnson's, my head full of lyrics, wonder, love and magic, stuff and nonsense. The counterculture was faded, but echoed everywhere. Rastas promenaded, reefer smoke on the air. Behind my wooden door, I blast out my sound. On my back on the floor, the lights all down. Like Dorothy drift in the land of Oz, sometimes I'd open my eyes, wonder where the hell I was. I was in love with a girl I saw one afternoon, wearing duffel coat and pearls in the middle of June. Nicky suddenly velvet and tag, and sleep in my spare room, and wear my spare hat. As carnival approached, the pot got stronger, reggae sound systems fired up on every crumbling street corner. I remember a hot, sticky summer night. I was in a sweet spot, I was hungry to write. Systems roll, and the houses shake. My imagination soars, and like a storm that breaks, savage at heart tumbled through my brain. Over the download from another wider, higher plane. Landlord sold my place, needed the cash I suppose, and I left in haste, the day between shows. I packed everything up, in one night is the truth, didn't even sleep, that's the power of youth. On the bus next morning away we drove, never said a proper so long, and thank you, baby, to my beloved landlord. I tried to move him back when an age had passed. The stage was still intact, only with a different cast. In a different play, a whole new pantomime. And I was just in the way, and I was way out of time. Some things I guess you ain't meant to repeat. I retired to lick my wounds and scheme again on some other street.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
Runners, sì, pezzo particolare, ecco, insomma, scanzonato sicuramente, un po' Irish, insomma, questo, sì. Questa cosa un po' celtica, però molto pop, un strano insieme.
Da coreografia, direi.
Sì, da coreografia. Se te la senti, vai pure, sentiti libero, io no, io sarò qui ferma a
caldo,
sudare,
no.
Esatto, sarò ferma immobile.
Devo fare ginnastica adesso.
Che guarda già parlare, mi sento che poi c'ho anche il caffè caldo. Va bene, questo è il rientro di Rockville, sono le 15.40, abbiamo ascoltato le notizie di Popolare Network e adesso ascoltiamo il rock. E anzi, adesso facciamo sul serio, perché tu hai trovato una ricorrenza che riguarda il metal.
Che riguarda il metal, e questi ragazzi sono stati banditi dal Madison Square Garden.
Succedeva
il 18 giugno del 1984, quando i Judas Priest furono letteralmente buttati fuori, perché all'improvviso, insomma, partì un pogo molto acceso, molto particolare, e allora niente, cominciarono a volare sedie e i danni ammontano ad oltre $250,000, una cosa del del genere.
Ma quindi, che si mettono le sedie fuori quando c'è il gruppo metal, scusami.
Però poi l'aneddoto, insomma, c'è la storia che va avanti, è molto interessante, che alla fine loro tornano a vedere una partita di tennis, e incappucciati per non farsi riconoscere, e poi l'usciere li ringrazia e dice: senza di voi non avremmo avuto mai le sedie nuove. Vedi? Vedi?
Non ci posso credere, davvero? Ma non mi puoi alzare qui, perché questo è il punto fantastico. Coro finale, coro finale. Con l'anticipo, è qui, il pezzo sta tutto qui, abbassa che non sento nulla, Mirko. No, se tu lo vedi che... strano sto treno, sei un po' spericolato.
Sì, io pensavo che tu cantassi, che uscisse la voce heavy metal
su Judas Priest. Come faccio a star dietro a Rob Halford? Rob Halford, che grande. Guarda, lo guardavo ieri, tra l'altro, il video di Breaking the Law, insomma, in uno dei concerti mitici dei Judas Priest con Rob Halford, che tra l'altro è steso mollemente sulla sua motocicletta, perché insomma sai che lui ama fare questi ingressi veramente plateali, teatrali, insomma, spesso appunto monta sul palco con, oddio, ora forse magari no, negli ultimi anni, però insomma secondo me le scenografie hanno retto, la sua voce un pochino meno. Comunque diciamo che negli anni d'oro ha sempre fatto queste cose abbastanza eccessive, di andare a giro con la moto sul palco e tutto il resto, e canta questa Breaking the Law proprio mollemente spaparanzato su questa moto, e sembra incredibile quanto gli viene naturale anche fare questi acuti pazzeschi di Rob Halford, così come
tranquillo.
Se tu stessi su a letto, no?
Sulla sdraio,
esatto,
sul mare,
sulla sdraia,
così,
sulla sdraia in giardino.
È bellissimo.
È favoloso.
Intanto bene, partono le sedie che vanno a distruggere il locale di turno, e quindi bella.
Esatto. Qualcuno dice: c'è voluto Mirko per mettere i Judas Priest. Ma insomma, sì, dai, diciamo che mi hai fornito il là con questo aneddoto per finalmente far ascoltare Breaking the Law, che è uno dei miei brani preferiti. Insomma, andrò sul semplice, perché forse è film banale, però uno dei miei brani preferiti dei Judas Priest. Va bene, 366-626-0155 è il nostro WhatsApp. È il nostro WhatsApp. Mentre con cosa andiamo avanti, caro il nostro Mirko?
Di questo grande ritorno che a me personalmente è piaciuto, perché insomma sono state tanto tempo ferme, ma sono tornate, diciamo, in grande spolvero, le L7.
Sì,
noi
sì,
pensavamo che fossero morti, come diceva Pretend We Are Dead, ma invece non erano morte, no. Vive e vegete, funziona tutto.
Facevano solo finta.
Andavano
solo rispolverate, cosa che noi facciamo. 7, sì, notavamo appunto quanto suoni veramente verace. Sì, a me piace molto come hanno deciso di produrre questo disco.
Sembra del 94, tipo una cosa del genere, sì, ma sì, è voluta, sì. Dai, sta cosa qua.
Sì, assolutamente è voluta. Tra l'altro, insomma, non si riesce a domare perché va in over. In ogni caso, l'avevo notato anch'io.
Fantastico, sì.
Cioè,
sì.
C'è il insomma, l'indicatore è sempre sul rosso quando lo metti.
Cioè, è rock.
Sono
proprio
riusciti ad andare sempre in over. Grandi L7, grande stima in questo periodo, insomma, in cui è tutto compresso, tutto addomesticato, tutto patinato. Loro hanno fatto veramente una cosa
bella, graffiante.
E c'è stima. Allora, ci chiedeva il nostro, credo, ascoltatore o ascoltatrice, vediamo. No, Stefano. Ciao Stefano. Come funziona? Ma allora, prima parlavamo dei 33 giri, 78 giri, 16 giri.
Sì, ci sarebbero le lacche a 80, va bene, ci sarebbero mille formati. Ma insomma,
ti prego, lasciami formulare questa domanda da parte di Stefano. Ma come funziona il vinile? Sembra un po' come nascono i bambini. Come funziona il vinile tecnicamente, fisicamente?
Quante
lo sapete voi?
Abbiamo?
Mirko, sì, breve, per favore, grazie.
Facilissimo. Allora, tutto nasce in sala d'incisione, dove il gruppo va lì, suona il pezzo, viene fatto il master, che spesso, insomma, su nastro. Quelli fatti sani, questi qua rock sono spesso fatti su nastro, che poi ovviamente con dovizia di particolari viene trasferito attraverso una macchina apposita, ovvero il fono incisore, che è una specie di tornio magico che praticamente incide letteralmente una maschera di stampa. Da questa maschera, e ve la faccio semplice, vengono stampati per effetto della pressione queste palline che sembrano le palline della pizza, e vengono messe tra questa pressa super mega potente che imprime lato A e lato B contemporaneamente, proprio così, fisicamente. Poi c'è la marmotta che le imbusta. Ci avevo questa scena in mente, no? Alla fine, certo. E così funziona
un po' come una scena tipo lo hacker, questa
sì, una cosa del genere. Ho capito. Però per farvela semplice così, anche vabbè. Perché poi ci sarebbero mille sfumature eccetera eccetera, quanto deve essere accurata la masterizzazione per evitare problemi di fase, problemi di distorsione, utilizzare meglio il supporto. Qua veramente servirebbero ore ed ore ed ore, però insomma, non so, poi diventa noiosa sta cosa, non vorrei.
Va bene, allora non è, diciamo, adatta a questo orario qui, magari sicuramente un'altra volta sarebbe bello anche entrare dentro la fisicità del vinile. Lo faremo una volta con Mirko Ropolo, magari in autunno, quando
potremmo fare più fresco sicuramente. Lo sapevate come funziona un disco,
esatto,
in vinile?
Esatto, pensavate lo portasse la cicogna,
invece no.
Allora qui invece abbiamo i Kasabian con il loro ultimo disco e il brano si chiama Good Fight. Fight, quella dei Kasabian, il loro ultimo disco credo all'attivo, anche se insomma ormai è passato un annetto e mezzo, For Crying Out Loud si chiamava, mentre dobbiamo ricordare una nascita nella storia del insomma rock, oppure synth rock, synth pop possiamo dire, insomma anche quello che in qualche maniera diciamo come sentiremo è stato anche l'inizio di un certo tipo di elettronica fatta in una certa maniera. Allora qui siamo a Billery Cay, forse si dice, non so, insomma questi strani nomi di questi paesi, esatto. Qui siamo nell'Essex, piccola città dell'Essex, nasce Alison Moyet, che diventerà poi conosciuta come voce degli Yazoo. Tutto inizia nell'81 quando lei incontra Vince Clark. Dei due lei è quella sconosciuta, mentre lui era già noto per aver fatto parte della scuderia dei Depeche Mode proprio all'inizio, a inizio corsa. Fu infatti ad esempio Vince Clark a scrivere il primo brano dei Depeche Mode, Photographic, e praticamente tutto il primo disco dei Depeche Mode, Speak and Spell, compresa Just Can't Get Enough. Quindi insomma questa è una cosa abbastanza diciamo laterale, nonostante il successo pare che tra lui e Martin Gore non ci fosse una buona intesa sulla rotta da far prendere alla band, che Vince Clark volesse far girare i Depeche Mode verso un sound più diciamo new wave, orientato alla dance, mentre Dave Gahan aveva idee più ardite. Ed è proprio lì che il bivio si divide, e che Vince Clark decide di andare avanti proprio nel suo lato più pop, incontrando Alison Moyet, che e poi insomma appunto con lei nasceranno proprio gli Yazoo. E quindi per fare è bella la voce di Alison Moyet, no? Insomma sì, bella tosta,
ha proseguito anche credo anche parallelamente la carriera di solista, uscita con diversi 33 giri con una deriva naturalmente più pop, però insomma in quel periodo, periodo iniziale era davvero interessante, perché insomma Don't Go, grande successo,
esatto.
Ballatissimo
Don't Go, va bene, però, ed insomma, è spesso l'unico brano poi alla fine è citato,
non hanno fatto solo quello
degli Yazoo, invece noi non ascoltiamo infatti Don't Go, ascoltiamo proprio dallo stesso disco In Your Room questa Bring Your Love Down, con tanti auguri a Alison.
Bring your love down all night. You think you need a change? Well,
Zoo. Ah, questo vabbè, insomma, è un brano che dico fa, può fare invidia ai insomma, diciamo, può concorrere anche alla nuova elettronica, no? Insomma, se lo metti in una serata insieme a, non so, brani house, questo non sfigura, eh?
Anzi, forse.
Anzi, c'è più dinamica,
forse.
Vero? C'è più dinamica.
Io sai, sono di parte, essendo vintage, sai,
no,
che
no,
poi
no,
io...
ma insomma, al di là delle preferenze, non preferenze, insomma, parlavo proprio del fatto
tecnicamente
che...
è un bel lavoro, dai, questo qua. Sì. E anche musicalmente, soprattutto, perché insomma ci sono, poi si sente questa matrice elettronica dei primi anni 80, che comunque era rivoluzionaria per quegli anni. Oggi anche, è vero, sembra ancora attuale a distanza di tempo, però facendo il contesto storico e andando indietro in quegli anni, uscire con un prodotto così voleva dire essere avanti, avere un qualcosa di completamente diverso da quello che si ascoltava in quel periodo.
Va bene, allora caro Mirko, qui abbiamo, dobbiamo chiudere, ci risentiamo in questi giorni. Allora, io domani non ci sarò, però ci sarò domani l'altro.
Ok, quindi le ultime
tu non ci sarai, cartucce. Insomma, quindi c'è un po' di confusione. Tu non ci sarai, quindi diciamo però, che questa però... è l'ultima volta in cui siamo insieme come coppia qui a Rockville.
Chissà.
Rockville poi si fermerà la settimana prossima e mandiamo il trenino in vacanza.
Povero trenino, no, invece dovevamo fare la speciale il 15 agosto, saremo qua.
Sì, certo, fate pure, insomma, vi lascio il treno.
Va bene, va bene. Favoloso, favoloso.
Usufruitene. E quindi niente, io sono sicura, Mirko, che sarai risentito su queste frequenze, quindi insomma ti aspettiamo e noi ci sentiamo invece giovedì per un'altra puntata di Rockville. Ciao a tutti, buona giornata, buona calda giornata di giugno. Ciao ciao ciao. Down, but it's
Controradio.